Davide Giacalone, buongiorno.
Facciamo, la facciamo.
Buongiorno, buongiorno. Qualche cosa si può fare anche
molto bene.
Quest'ora.
È immediata in questo caso, è immediato il riscontro della promessa. Partiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, tema di cui ci siamo occupati proprio qui ieri in Non Stop News. Energia stangata per le imprese, il rally dei prezzi, allarme aziende, il costo all'ingrosso del kilowattora a 145 euro dal 38 del 2020. Davide.
Beh, insomma, un po' all'ingrosso, però si può fare un ragionamento simile a quello che abbiamo fatto e ripetuto, e soprattutto che ha fatto il Presidente del Consiglio, il Professor Draghi, a proposito del rimbalzo del prodotto interno lordo. Cioè, certo, rispetto all'anno scorso ci sono prezzi dell'energia che vanno molto in alto, però era anche vero che l'anno scorso erano scesi molto in basso, e cosa analoga vale per molte materie prime. Per i paesi che segnano più vivacemente una ripartenza, tra quali fortunatamente l'Italia, questa crescita del prezzo delle materie prime e significativamente dell'energia naturalmente è un problema. Dice e documenta il professor Marco Fortis che le caratteristiche, la tipologia, guardando dentro con il microscopio, non con il binocolo, le caratteristiche della ripresa italiana sono tali da non far impensierire troppo per la crescita dei prezzi di queste materie prime, che naturalmente ovviamente sarà un problema. Quello che dobbiamo stare attenti è non incorrere in una condizione nella quale la crescita del prezzo delle materie prime fa ripartire l'inflazione senza far ripartire la crescita, perché quella sarebbe una specie di dannazione. Detto tutto questo, però, siamo partiti da qui perché la notizia più interessante e più bella della giornata è successa ieri, ma è di gran lunga la cosa più interessante, e cioè una società di ricerca che nasce dentro l'MIT a Boston, che però da anni, cioè dal 18 se non ricordo male, al 2018, è a maggioranza posseduta dal ENI, è riuscita in una cosa straordinaria, cioè il contenimento della fusione nucleare con un confinamento elettromagnetico usando dei magneti. La spiegazione la cercate altrove, perché come non faccio il virologo, faccio manco il fisico nucleare, però voglio dire, sono riusciti a far cosa? Ad accendere e spegnere una fusione nucleare in maniera controllata, e contano entro il 2025 di avere una prima centrale nucleare a fusione sperimentale. È un cambio totale di storia, perché questa non è l'energia da fissione nucleare, questa è energia pulita, senza emissioni, soprattutto infinita. È l'energia del sole, è quello che ci tiene in vita tutti quanti. Se questa fosse una cosa confermata, soprattutto se entro il 25 quella centrale dovesse partire, cambia completamente il nostro ragionamento sulle questioni energetiche. A meno che, oltre alla fusione nucleare, non avessimo anche collezionato qualche cervello fuso che, diciamo, ci suggerisse di stare lontani da questa, che forse è una delle cose più importanti che ci sia capitata negli ultimi tempi.
Come dicevi giustamente, questa è la notizia di certo più interessante tra quelle di oggi, ma la più diffusa è un'altra, e l'abbiamo su tutte le prime pagine. Indoviniamo un po', si parla di Green Pass. Repubblica, Draghi, media con Salvini, il super Green Pass si farà. Ne ha una lettura ben diversa al Fatto Quotidiano: un Green Pass piccolo piccolo, quindi da super siamo andati a piccolo piccolo. E poi c'è il Corriere: Green Pass per chi lavora in scuole ed RSA, tra una settimana tocca bar e ristoranti. Insomma, giusto per dare tre testate, Davide.
Sì, io darei tre testate al muro, nel senso che il concetto qual è? Ma veramente cosa sarebbe? Allora, il concetto è, cioè, il Green Pass, come forse vi sarete accorti, esiste già. Il tema è come lo usiamo qui, come lo usiamo là, sui treni già non puoi dire, sugli aerei, come facciamo? Si potrebbe fare un provvedimento organico, cioè metterlo tutti insieme, e sarebbe la cosa più interessante. Ma come si fa? Perché ci sono... Ma allora ci facciamo, snoccioliamolo. Oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri, quello che uscirà lo commenteremo domani, però parrebbe che si tratterà di regolare solamente la questione relativa alle mense scolastiche, al personale che lavora nella scuola, non solo i docenti, quelli sono già obbligati a vaccinarsi, e poi le RSA, cioè le residenze per anziani, che caso mai qualcuno avesse ancora dei problemi di memoria. Vi ricordate l'inizio della pandemia, che crepavano uno appresso all'altro nelle RSA? Quindi figurati se con gli anziani ti puoi mandare gente che non sia vaccinata, ma roba esclusa. Detto tutto questo, dice, poi il resto verrà dopo, ma è ovvio che viene dopo il resto, ma perché secondo voi uno che lavora nella mensa scolastica ha una caratteristica significativamente diversa da quelli che lavorano in altre cose? Ma poi in che mondo viviamo tutti quanti? Io, nel mondo in cui vivo io, girando per l'Italia, vedo, ed è una cosa bellissima, piazze, vicoli, strade, marciapiedi pieni di tavolini che sono pieni di persone che mangiano. Bello, no? Però dire che c'è vita, che ci si muove, che si può. Oh, quando fra poco, perché vi do una notizia proprio di quelle riservatissime, non diffondetela, poi arriva l'autunno e il clima potrebbe cambiare, che facciamo? Ci rintaniamo tutti, facciamo come il tasso, cioè ci scaviamo una buca sottoterra e spariamo fino a quando non smette di piovere. È evidente che se non vuoi buttare via questa ricchezza, che è una ricchezza economica ovviamente per i ristoratori, ma è anche una ricchezza di vita e di vitalità, la buttiamo via oppure regoliamo il modo in cui per esempio il ristoratore deve essere vaccinato? Perché a parte che secondo me se andiamo a domandarlo, se avessimo diciamo i numeri di questo come ce l'abbiamo per gli insegnanti, scopriremmo che sono già quasi pressoché tutti vaccinati.
Allora, il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi dice: siamo pronti a 5 giorni dal via dell'anno scolastico, titolo di apertura della stampa di oggi. A scuola solo col Green Pass, il ministro dice, ma la didattica a distanza è finita. A te.
Magari. Allora, c'è una questione di tutto concentrato, virus, Green Pass, che il 92% degli insegnanti sono vaccinati, è vaccinato il 2/3 dei ragazzi. Fra l'altro, ragazzi, la curva di crescita delle vaccinazioni presso i più giovani è fenomenale. Ogni tanto, siccome non si sprecano gli articoli sulla generazione persa, quelli del divano, poi quando ero un po' più giovane c'erano quelli del videogame, insomma tutti gli imbecilliti, tutti. Danno una prova di realismo e di reattività assolutamente positiva. Tutto questo ci dice che se non si commettono errori, perché dico non si commettono errori? Perché è la dimostrazione di quello che succede in Israele. Quando si è in tanti vaccinati, lì ci sono tanti, quando ci sono delle comunità dove la vaccinazione quasi raggiunge la pressoché totalità, ovviamente i nostri comportamenti diventano più liberi, evviva, no? Però se diventano più liberi i nostri comportamenti aumentano i contagi, perché il vaccino non mica significa che è sparito il virus, il vaccinato può contagiarsi e può contagiare, però non ha conseguenze gravi, almeno diciamo, i numeri che ci dicono che le conseguenze non sono gravi, quindi se non si commettono errori riusciamo a fare un anno scolastico decente con qualche libertà in più e diciamo governando i contagi che pur naturalmente ci saranno. Però tutto questo senza dimenticarci che alla scuola ci si va per imparare e serve la didattica e serve la meritocrazia. Non è che adesso siccome abbiamo riconquistiamo forse il banco, dovessimo credere che la scuola esiste perché uno finalmente riesce a entrare e sedersi al banco. Servono tante altre cose di cui ci siamo ampiamente dimenticati di discutere per troppo tempo e invece serve, per cui per esempio, certo, la didattica a distanza era una parodia, ma la didattica digitale che fine ha fatto? Qualcuno se n'è occupato, perché quella è il cuore della scuola.
Prima di continuare, scusa Giusy, fammi sì, a proposito di scuola, ricordare la fotonotizia della stampa, perché c'è una storia che fa sorridere, quella di Carmela che doveva sposarsi nel giorno delle nozze, dovuta correre di tutta fretta con l'abito bianco indosso, la foto è veramente stupenda, a firmare il contratto annuale per una cattedra precaria da una vita. Si chiede la stampa, una persona fa così, si rovina la festa o ne raddoppia i motivi? Io credo la seconda.
Insomma,
sì, non solo ne raddoppia i motivi, ma si ricorda che anche la firma che metterà subito dopo quella del matrimonio, volendo, diciamo così, non è che sia proprio irremovibile.
Fatto sia giorno comunque di firme, auguri. Sì, assolutamente, auguri. adesso tanti auguri. Rimaniamo sempre in tema Green Pass, perché insomma poi le declinazioni sono moltissime, e a pagina 4 sempre della Stampa si legge: intesa Salvini Draghi sul Super Green Pass, e fin qua abbiamo già commentato, Davide, apertura ai risarcimenti, è questo il pezzo da aggiungere. Il governo dice sì agli indennizzi per i danni del vaccino.
No, ma questa è un'allucinazione che ci segue dall'inizio e che molti ripetono senza sapere esattamente di che parlano. Cioè, siccome io firmo lo scarico di responsabilità, quello scarico di responsabilità quando vado a vaccinarmi significa che se schiatto o se divento, se paralizzato, eccetera, nessuno mi paga il risarcimento. È falso, falso, è falso, è falso. Se una menomazione che non ci sono state deriva dal vaccino, c'è il risarcimento, è già così. Tu regoli questa questione, va regolata anche per evitare che si continui a ripetere questa faccenda. Ma allora perché firmo lo scarico di responsabilità? Perché non so se ci avete fatto caso, ma l'anamnesi viene fatta sulla base delle cose che dice quello che sta lì davanti. Io quando sono andato a vaccinarmi, la scheda l'hanno fatta sulla base delle cose che ho detto io. E delle cose che ho detto io, forse la responsabilità me l'assumo io. È diversa dal medico che mi fa fare le analisi, che mi visita e che quindi si assume anche la responsabilità della sua diagnosi, no? Pur informandomi che c'è il consenso informato. Purtroppo, per esempio, è capitato quella ragazza, tristissima vicenda, che non aveva detto che stava prendendo determinati farmaci e che effettivamente, se l'avesse detto, il medico avrebbe dovuto avere il dubbio che forse bisognava approfondire la faccenda, ma non gliel'ha detto. Di chi è la responsabilità? Del medico che non l'ha sentito e non me l'ha detto? Quando sono andato a vaccinarmi mi hanno detto: lei prende dei farmaci. Sapevo benissimo, non faccio il medico, non faccio il virologo, ma so benissimo che quei farmaci non c'entrano niente col vaccino. Però io l'ho detti. Perché? Perché mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Tutto lì. Quindi non è che c'è il decreto che introduce il risarcimento perché prima non c'era, perché questo non è vero.
Pagina 25 del Corriere della Sera, torniamo a parlare di università, perché qualche giorno fa, il 3 di settembre, ci sono stati i test per l'accesso alle facoltà, numero chiuso di medicina, e insomma piovono in queste ore le segnalazioni di alcune domande che sarebbero sbagliate. Quindi ci sono le parole della ministra dell'università Maria Cristina Messa, che dice: annulleremo i quesiti sbagliati, presunti errori, vedrò le commissioni per avere in futuro esami meno deboli. Fatto sta, Davide, che dal 3 a oggi è passata quasi una settimana, non abbiamo ancora certezza dell'eventualità che ci fossero errori. Non sarebbe difficile, ecco, dirci sì.
Bravo.
O no.
È quello il problema. Allora, per carità, errare umano, è stato segnalato che ci sono delle cose, dei quesiti sbagliati. Allora, il concetto qual è? Se uno studente che si sottopone a un test per entrare sbaglia le risposte, non entra e va a fare un'altra cosa, si rivolge a qualcun altro, viene bocciato. Se quando si fa un test sono sbagliate le domande, si licenzia chi ha scritto le domande, perché lì mi veramente rimango colpito dal fatto che dopo giorni non si riesce a capire se... Fra l'altro, la cosa imbarazzante è che quelli sbagliati sarebbero alcune domande di logica. Ora, se dopo alcuni giorni non sei riuscito ancora a capire se la domanda di logica era logica, e c'hai un problema mica da poco, diciamo, all'interno. Anche perché, voglio dire, capisco il ministro che voglia, diciamo, consultare le commissioni, ma avrà letto i quesiti che sono stati, diciamo, contestati? Non è detto che debba saper rispondere a tutti i quesiti, non è che fare il ministro significa essere Pico della Mirandola, però, diciamo, un quesito di logica uno a naso in qualche modo dovrebbe arrivarci. Detto ciò, se scopre che ci sono dei quesiti sbagliati, le commissioni che l'hanno scritti non deve consultarli perché l'anno prossimo vengano meglio, deve mandarli a casa perché l'anno prossimo ci sia qualcuno intelligente a scrivere i quesiti.
Beh, devo dire che l'ottimo Gramellini ha fatto questo titolo, insomma, che già ci sta, messa male. Ha a che vedere certamente col cognome, ma si è divertito su questo titolo. Adesso andiamo sulla prima del Messaggero: la sanzione UE affonda all'Italia. Ha fatto una scelta diversa il Messaggero come apertura. Da Bruxelles la richiesta di restituire 900 milioni, la compagnia a rischio fallimento, arriva il via libera per ITA, ma è rottura coi sindacati che bloccano la Roma-Fiumicino. Le due cose sono collegate, Davide?
Le due cose sono collegate, sono interessanti. A chi bisogna restituire questi soldi? C'è una buona notizia per la celebre finanziaria che ha debuttato in Italia e che regge molto, la Soren Sor, cioè la società che hanno la Sora Cesira e il Soro Augusto, cioè i contribuenti che pagano. I 900 milioni li devono restituire a voi, perché grazie al cielo esiste la Commissione europea e i governi che si succedono non possono prendere i soldi della Sorensor e consegnarli ad aziende che perdono puntualmente i soldi che hanno, perché questi si chiamano aiuti di Stato, e gli aiuti di Stato in un mercato regolare, serio e regolato non sono consentiti. Quindi Sora Cesira, Soro Augusto, avete diritto ad avere indietro 900 milioni grazie alla Commissione europea, ed è un fatto positivo. Nel frattempo cerca di ripartire ITA, non è ancora messo in moto i motori e sono già partiti gli scioperi, le manifestazioni sindacali. Devo dire che è una buona premessa per capire come va a finire questa storia. Forse non hanno capito la faccia. L'alternativa non è avere il contratto che avevate in Alitalia, alle condizioni che stava in Alitalia, per riavere indietro all'Italia. L'alternativa è chiudere tutto. E chiudere tutto con gran giovamento della Sorensor, che è azionista, che rimane, diciamo, dannatamente azionista di quella società. Essendo, avendone la, diciamo così, la responsabilità degli oneri, quando vede queste cose che ci bloccano la Roma Fiumicino, perfetto, straordinario, bloccate con il fatto che quella società non funziona. Mi preoccupa molto la dichiarazione di Larry, che è l'amministratore delegato di Ryanair, e che, diciamo, forse se ne intende di voli, e dice: nasce una compagnia troppo piccola e fallirà. Ora capisco che si tratta di un concorrente, quindi concorrenti, però temo che sia un concorrente istruito e molto più realista di quanto non siano quelli che scioperano perché vorrebbero avere il contratto che avevano in Alitalia.
Davide, facciamo che ci spostiamo in Francia, ne avevo già parlato ieri, torniamo ad occuparci sicuramente di questioni non belle. Resta un combattente, non si pente il terrorista della strage del Bataclan. Ieri ricordavamo, sono partite le udienze contro gli autori dell'attentato in Francia del 2015 e la sentenza è attesa a maggio.
Sì, è andato in aula, prima ha detto questo Abdeslam, che è l'unico sopravvissuto perché non si è fatto saltare in aria, degli attentatori, ha detto in aula che lo trattano come un cane in cella. Gli è andata molto bene, è andata molto bene, nel senso che questo è un mondo in cui i cani vengono trattati molto bene, quindi effettivamente, diciamo così, non proverei a lamentarmi. Lui è entrato in aula dicendo: la prima cosa che voglio dire è che Allah è l'unico Dio e Maometto è il suo profeta, cosa che naturalmente il presidente d'aula ha avuto una reazione un po', ha detto: di questo ne discutiamo dopo. Non so se ci fosse più ironia o smarrimento di fronte a una cosa di questo tipo, però il punto qual è? È che credo sia importante, molto importante, dare voce al mondo, quel mondo musulmano che ha già detto, che dice, che cerca di ripetere che quella di Abdeslam è una bestemmia, che lui ha bestemmiato Allah. Perché se pensa che il fatto che Allah sia l'unico Dio e Maometto il suo profeta serva in qualche modo a cercare di capire perché hanno preso delle armi e hanno sparato su dei ragazzi che stavano ballando in una discoteca, lui sta descrivendo il suo unico Dio e il suo unico profeta come la schifezza della storia e della cultura. Siccome noi invece siamo rispettosi dei credi altrui, crediamo che i credenti in quella fede debbano immediatamente tutti dire che quell'uomo è un fetente, inimmaginabile bestemmiatore di quel Dio che non avrebbe diritto di nominare.
Andiamo anche, Davide, sulla prima del giornale, che anche questo fa una scelta diversa in termini di titolo. Fermate le tasse, emergenza fisco, mette come argomento. Forza Italia presenta a Draghi la proposta, stop alle cartelle esattoriali, sconti e rate. In maggioranza tanti si accodano. Che accade?
Beh, sì, quello che è sempre accaduto e che continuerà ad accadere. Quelli che dicono: ah, le cartelle esattoriali ci riempiono di tasse, bisogna fermare, facciamo lo sconto, si dimenticano sempre di dire che le cartelle esattoriali arrivano a quelli che non le hanno pagate le tasse, perché quelli che le hanno pagate lo sconto non gliel'ha fatto nessuno. Beh, adesso posso capire tutto, ma perché chi non paga avrebbe diritto a maggiore considerazione rispetto a chi paga. Ma come fai a non capire che un principio di questo tipo ti scardina qualsiasi cosa? Perché come vale per i pagamenti, vale per il divieto di sosta, come vale per il divieto di sosta, vale per il diritto penale. Dopodiché si esce da casa col Kalashnikov per difendersi, e si esce da casa invece tranquilli, fischiettando. Perché? Perché si immagina che chi sbaglia in qualche modo venga chiamato a pagare, insomma, non sempre purtroppo, ma insomma si spera che questo accada. Allora, tanto quelle carte, quei soldi, noi lo sappiamo che non li avremo tutti, è inutile che incaponirsi su una cosa di questo tipo. Però anziché fare Forza Italia e tutti gli altri, anziché fare la gara a strizzare l'occhio a chi non ha pagato, si potrebbe fare qualcosa per quelli che pagano. Cioè, anziché fare i condoni, soltanto i condoni per chi non paga, tanto non ci pagherà, ma un bel tessera a punti e premio per quelli che non hanno mai sbagliato e che hanno continuato sempre a pagare. Facciamogli uno sconto dicendo: lei sono 25 anni che paga tutto, noi facciamo lo sconto del 5%, come al supermercato. Cioè, facciamo una tessera fedeltà in cui le persone ligie non debbano essere spernacchiate dicendo: facciamo lo sconto a quelli che non hanno pagato.
In alternativa, non lo so, un bonus.
Strano, una cosa nuova.
Bonus no.
Anche no.
Un bonus terme, se non ci fosse già.
A me piace lo sconto, ragazzi, è bella idea.
Mandiamoli alle terme con un bonus ad hoc, che però c'è già, quindi non va bene, non è una buona idea, non è originale. Davide Giacalone, grazie, appuntamento domani mattina in rassegna stampa.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Apriamo la pagina dedicata allo sport, al calcio, perché ieri abbiamo seguito insieme in Noi Dire Gol, questo RTL 105 Italia-Lituania, finita come sappiamo 5-0, ve lo stiamo ricordando nei notiziari, partita valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar il 2022. Buongiorno a Paolo Pacchioni, ciao Paolo.
Enrico, buongiorno a tutti.
Buongiorno, caro Paolo. Allora, la domanda iniziale è certamente: che cosa può mai essere cambiato in questa partita rispetto alle precedenti, visto il risultato? Perché sono varie le possibilità. Per esempio, ha cambiato formazione, la squadra avversaria era un po' più debole. Mi sono anche chiesta se pensavano magari di farne 5 stavolta, recuperano quell'unico gol che hanno fatto nelle due precedenti. Quindi com'è andata, Paolo? Scherzi a parte.
È un po' un mix di tutte queste situazioni. Sicuramente l'avversario, la Lituania, 134esimo posto nel ranking mondiale, era molto modesta e questo ha avuto un ruolo. Poi c'è stato quel pizzico di fortuna che magari nelle partite precedenti ti ha voltato le spalle. Ieri sera c'è stato un mezzo autogol di Raspadori in una delle due occasioni in cui lui ha segnato. Il gol di Di Lorenzo è praticamente un cross sbagliato che è finito in rete, quindi insomma anche da quel punto di vista siamo stati un pochino più fortunati. E poi comunque c'è anche il fatto che ieri in campo c'erano diversi giovani che avevano l'occasione di avere la vetrina della nazionale per mettersi in mostra, per cercare di scalare posizioni nelle gerarchie di Mancini, e hanno colto bene questa occasione. Sicuramente questa goleada ci voleva, ha ridato un pochino di entusiasmo a una nazionale che aveva un pochino annacquato l'entusiasmo con i due pareggi delle precedenti partite. La classifica si è parzialmente risistemata, anche perché in contemporanea ai 5 gol rifilati dall'Italia alla Lituania c'è stato il pareggio della Svizzera, che ha frenato, ha rallentato in Irlanda del Nord 0-0. Peraltro gli svizzeri hanno sbagliato un rigore esattamente come avevamo fatto noi domenica scorsa, quindi tutto insomma in qualche modo si è ribilanciato, e a questo punto l'Italia guarda con un pochino più di ottimismo anche alle prossime partite di qualificazione al mondiale.
Ecco Paolo, hai citato i giovani, hai citato Raspadori in particolare, su cui adesso tutti i riflettori sono puntati, ma secondo te c'è la possibilità che possa prendere il posto di Immobile anche nelle prossime partite?
In prospettiva sì, magari non proprio nelle prossime, però comunque direi che, ragionando alla lunga, Giacomo Raspadori ha 21 anni e dobbiamo dargli il tempo di crescere, mettere in preventivo che ci sarà qualche piccolo inciampo in questo percorso, però insomma è un ragazzo che sicuramente ha dimostrato di avere talento, ha dimostrato di avere personalità. Ieri per la prima volta giocava dal primo minuto con la maglia della nazionale e ha segnato quasi una doppietta. Noi diciamo una doppietta sul primo gol, in realtà c'è una deviazione di un giocatore lituano che spiazza un po' il portiere, quindi quella è considerata autogol, però comunque ha giocato una grande partita ed è stato molto bravo anche Moise Kean, che anche lui ha segnato 2 gol, molto bello il secondo peraltro al volo. Peraltro di Kean spesso si è detto che non sempre ha mostrato l'atteggiamento giusto all'interno delle sue squadre, invece ieri sera, oltre ai 2 gol, comunque ha lavorato tanto, ha lottato tanto, è andato a lottare per recuperare dei palloni a centrocampo sul 4-0, sul 5-0, quindi sicuramente il suo è stato un atteggiamento che piace a Roberto Mancini. Il lato un pochino più debole dell'Italia, lo abbiamo detto in questi mesi, anche quando vincevamo l'Europeo, era nel centravanti. Ecco, il fatto che ci siano dei ventenni, ventunenni che insomma stanno risalendo la china ci fa stare un pochino più tranquilli in prospettiva futura.
Oh, quindi si pronuncia Ken e il caso è chiuso perché prima no?
Aiutaci Paolo!
C'è tutta una questione, perché allora in un'intervista di qualche settimana fa, di qualche mese fa, il padre ha detto no, si dice Ken. Poi lui, l'interessato, prima ha detto pronunciatelo come volete, e in un'ultima intervista in Inghilterra ha detto mi chiamo Kin. Quindi non lo sa neanche bene, chiamiamolo Moise.
Si mettesse d'accordo col padre, facessero una telefonata per la concordia delle interviste. Paolo, però, ma che succede agli eroi di Wembley? Sono un po' arrugginiti.
Sono un pochino arrugginiti e soprattutto, sai, l'età c'è, la stagione è stata lunga, quella precedente, le vacanze sono state brevi, già si è ripartiti così molto rapidamente, perché poi adesso ieri sera ha giocato la nazionale, dopodomani riparte il campionato, ci sono sfide importanti come Napoli-Juve, Milan-Lazio, quindi insomma siamo un po' in ritardo di condizione perché siamo a inizio settembre, e poi anche se tutti giurano che così, che non è così, un minimo di pancia piena in queste situazioni ogni tanto ti prende, e io ne so qualcosa di pancia piena.
Sei un esperto, Paolo. In 15 secondi alla fine di questo trittico di partite, cosa ci aspettiamo dagli azzurri?
Adesso abbiamo la Final Four di Nations League a ottobre, semifinale con la Spagna a San Siro, poi speriamo finale per il primo posto, le qualificazioni per l'Italia riprendono a novembre.
Bene, Paolo Pacchioni, grazie mille, ci vediamo prestissimo.
Lo so, ciao Enrichetto.
A presto, ciao Paolo.
Buona giornata a tutti. Ciao.
All'improvviso è partita la radiocronaca, avete visto?
No, ma sì, perché gli ho chiesto 15 secondi, lui l'ha fatto in 7 secondi, è stato pazzesco. Andiamo a salutare il Don, caro Massimo.
Certo, buongiorno Don.
Eccomi, ciao. Buongiorno. Io vi posso dire che chi sta bene con gli altri sta bene anche da solo.
Chi sta bene anche con gli altri sta bene anche, anche in solitudine.
Io sempre pensato fosse il contrario, cioè che se stai bene da solo poi stai bene anche con gli altri.
No, mai contraddire il
dono. No,
va bene dritto anche il rovescio.
Va bene. Approvata. Okay, va bene. Ciao Don.
Grazie.
Ciao.
Solitudine. Vabbè, insomma, va bene.
L'abbiamo già un po' indagato nei giorni scorsi, ma lo facciamo questa mattina con grande piacere con uno dei maggiori esperti di cinema del nostro paese. È con noi in diretta il rettore dell'Università Yulm di Milano, critico cinematografico, ci sta per raggiungere, Gianni Canova naturalmente, e abbiamo bisogno un po' di comprendere quali sono le vere opere d'arte in mostra a questa edizione del Festival del cinema di Venezia, lo facciamo con lui.
Buongiorno professore.
Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
Assolutamente, grazie a lei per aver accettato il nostro invito di essere con noi in diretta a quest'ora. Andiamo subito al cinema, e molti hanno parlato di una mostra di Venezia 2021 un po' che potrebbe un po' passare agli annali come la mostra del anche in parte del cinema made in Napoli. È d'accordo?
Sicuramente sì, made in Napoli, ma direi più in generale made in Italy, perché il cinema italiano arriva a Venezia 2021 in stato di grazia. Io non ho visto nessun film italiano brutto o quantomeno non tale da generare il piacere della visione. Sia i film in concorso sia i film fuori concorso sono a un livello altissimo, e mi sento davvero di consigliarli tutti agli amici che ci stanno ascoltando, agli amici e amiche che ci stanno ascoltando, perché qui si è respirato, e lo dico da persona a cui questa cosa non succedeva da tempo, si è respirato il piacere del cinema. Il film di Sorrentino, il film di Mario Martone, ambientato tutti e due ambientati a Napoli, il film Freaks Out che si è visto ieri di Gabriele Mainetti, che è un film strepitosamente visionario. Adesso fra 5 minuti entro in sala per vedere America Latina dei Fratelli d'Innocenzo. Cinema italiano superstar, credo debba vincere. Il mio auspicio è che nell'anno in cui l'Italia vince gli europei di calcio, i Maneskin vincono in Europa, alle Olimpiadi facciamo quello che abbiamo fatto, ci vorrebbe il Leone d'Oro come ciliegina sulla torta.
Certo, e ha già in mente un titolo, ha detto sì, belli tutti, però professore sbilanciamoci, ce n'è uno che magari...
Sì, io faccio in giuria Freaks Out perché sì. C'è la visionarietà di Fellini, ci sono i Fantastici 4, ci sono i Freaks di Tom Browning, e si filma la guerra come facevano i grandi di Hollywood negli anni 50 e 60. Cioè, gli ultimi 20 minuti di battaglia, io non ho mai visto un film italiano capace di filmare la guerra così, strepitoso.
Bello, molto bello.
Certo, con il Leone d'Oro sarebbe veramente un anno strepitoso per l'Italia, insomma, già lo è, però andrebbe a impreziosirlo ulteriormente.
Poi, per non parlare degli attori, perché so, Tony Servillo è più a Venezia con 3 film, La mano di Sorrentino, Io rido di Martone e poi Aria ferma di Leonardo Di Costanzo, 3 interpretazioni diversissime, una più forte dell'altra, si meriterebbe davvero un grande riconoscimento internazionale.
Professore, poco fa parlavamo del Leone d'Oro alla carriera, meritatissimo per Roberto Benigni, e quelle parole dedicate alla moglie, insomma, in apertura della mostra del cinema di Venezia, che hanno fatto sognare un po' tutti. Beh, insomma, abbiamo assistito però a qualcosa di particolare, perché no, dalla Ola, per quelle parole di Benigni, siamo passati a "ma le frasi non erano originali", ha fatto il fenomeno. Questo è un copione molto italiano che si ripete anche in questo caso.
Sì, di autolesionismo, criticone, non siamo mai capaci di godere delle cose belle. Il giorno dopo Benigni ha fatto con me una masterclass, che credo sia stato uno dei momenti, purtroppo c'era per il Covid, c'erano presenti in sala poco più di 100 persone, ma è stato secondo me uno dei momenti più alti di tutta la mostra, con un Benigni amante del cinema, che faceva analisi raffinatissime sulla comicità di Charlot, sui primi piani di Buster Keaton, sui Carrelli e sugli Zoom, e un Benigni che ha una ragazza che gli chiedeva "come faccio, vorrei fare l'attrice, come faccio a tenere sotto controllo l'emozione e essere me stessa", lui ha risposto "basta con questa retorica della spontaneità, dell'essere se stessi, qui costruiamo la finzione, qui nessuno deve essere se stesso, ma per fare questo bisogna lavorare, fatica, lavoro, sudore, il mondo dello spettacolo è un mondo bellissimo, ma per arrivarci bisogna darci l'anima, bisogna sudare, faticare, e in un mondo in cui da tanto tempo tutti ci dicevamo che è tutto facile, che chiunque può dire qualunque cosa senza aver studiato nulla, Benigni ha lanciato un messaggio in controtendenza che a me piace molto e che porterò a casa tra i ricordi più belli di questa mostra.
Well, intanto grazie al professor Canova per aver anche portato e amplificato a questi microfoni il pensiero di Roberto Benigni durante questa masterclass, e andiamo avanti un po' a parlare di questa mostra del cinema anche dal punto di vista di che atmosfera si è respirata, Canova, non solo rispetto al cinema, proprio in generale anche rispetto alla ripresa, questo mondo che è stato un po' sott'acqua, sì, per mesi, insomma, ci fa un po', ci fa arrivare.
C'era un clima bellissimo, un clima di festa, tantissimi giovani come non si vedevano da anni, giovani che spesso sono qui, hanno rinunciato a parte delle loro vacanze, perché vi assicuro, per un ragazzo sopravvivere al Lido di Venezia con i prezzi del Lido di Venezia non è semplice, eppure pieno di ragazzi che si sottopongono anche a sacrifici per essere qui, sale sempre strapiene, prenotare un posto in sala era difficilissimo, ma nella massima sicurezza, nel massimo rispetto, non ci sono stati problemi, c'è una grande voglia di vivere, c'è una grande serenità, c'è quel tanto che serve di glamour, di tappeto rosso, quel tanto che serve di discussioni sui film, insomma, è stato veramente 10 giorni intensi di vita bella, piacevole, sognante e civile.
Professore, vogliamo approfittare della sua presenza qui, anche perché pochi giorni fa, lo sa, è scomparso Jean-Paul Belmondo, e quindi ci piacerebbe che lei ci desse, non so, un suo ricordo, perché è stato, spiegasse anche ai nostri ascoltatori, a noi in prima persona, perché è stato fondamentale nella storia del cinema.
È stato fondamentale perché con quella sua faccia malandrina, con quei suoi modi un po' strafottenti, è stato il corpo e il volto della Nouvelle Vague. Basta il suo film Abud Souffle, L'ultimo respiro, di Jean-Luc Godard, è un film che forse non è il film più bello della storia del cinema, ma è un film che ha cambiato il cinema, e lui fa questo mal piccolo malvivente che uccide un poliziotto per caso, corre a Parigi, sta con una ragazza americana, Vinci Berg, capelli biondo platino tagliati cortissimi, grande moda di quegli anni, e lui incarna questo nuovo modo di fare cinema che rompe tutta la grammatica tradizionale, guarda in macchina, entra ed esce di campo in modo sbagliato, e crea un'idea di attore che non è più quello basato sul mimetismo tradizionale, per cui devi assomigliare a quello che fai nella vita. Lui se ne fregava di tutto questo. Sul mio Instagram ho postato un ricordo in cui racconto una scena in cui lui ha letto con Vinci Berg, e lei gli dice "tu conosci William Faulkner?" E lui "ci sei stato a letto?" E lei, ma no, uno scrittore americano, allora non ne frega niente. No, ma uno scrittore bravissimo, devi leggerlo. Dai, spogliati la camicetta. E lei, guarda, ti leggo una frase, preferisci il dolore o il nulla? E lui, il dolore è assurdo, preferisco il nulla. Dai, spogliati la camicetta e fammi vedere i piedi.
Straordinario, straordinario questo ricordo di Belmondo, veramente. Professor Canova è riuscito più in generale nel primo battuto di questa intervista a portarci a Venezia e poi questo bel ricordo finale di Belmondo che ci ha lasciato nei giorni scorsi. Grazie davvero, ci sentiamo molto
grazie
presto.
Grazie a voi, buona giornata e andate a vedere i film di Venezia, sono belli, ve lo garantisco. Ciao.
Vogliamo aprire una pagina dedicata in qualche modo sempre all'arte, no? C'è in ciascuno di noi, oppure insomma, magari a volte è nascosto, il trash, e noi vogliamo presentarvi un libro, Travolti dal trash nell'immenso mare del brutto. Che cos'è il cattivo gusto e come si può imparare ad amarlo? Il suo autore è Matteo Fumagalli, collegato con noi. Buongiorno Matteo, grazie.
Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato qui.
Allora Matteo, senti, intanto vogliamo capire come uno può venire l'idea di scrivere un libro sul trash, ma l'altra cosa bella è che tu il punto di partenza è: comunque la giriamo, un po' di trash vive in ciascuno di noi. Ecco, quindi immagino sia stato questo il punto di partenza.
Ma diciamo di sì, tra i vari aspetti, poi comunque come idea quella del trash insito in ciascuno di noi è un po' nasce in realtà anche dall'ispirazione, dalle letture che feci sui libri di Tommaso Labranca, che lui stesso definiva il trash come emulazione di un modello forte fallita, però, no? E siccome tutti gli esseri umani puntano a emulare dei modelli che ritengono forti, finiscono inevitabilmente col produrre del trash. Quindi è un po' quella la riflessione di partenza, ma in realtà la mia è un po' più frivola, perché sta anche proprio nella curiosità e nella fruizione di opere brutte in relazione anche a opere belle, che è un discorso che ho voluto approfondire su carta, ma che faccio già da anni sul canale YouTube.
Ecco, l'idea che il trash sia dentro tutti noi ovviamente ci lascia sgomenti, però ne dobbiamo prendere atto, ce lo stai spiegando. Ma il concetto di trash, come lo intendiamo oggi, più o meno quando è che nasce? Perché oramai qualunque cosa anche sui social è trash, però forse c'è da fare delle piccole distinzioni, no?
Sì, c'è assolutamente da fare delle distinzioni, anche perché il brutto assume sfumature e sfaccettature molto diverse. Bisognerebbe anche capire quanto c'è di volontario, di intenzionale dietro a un'opera d'arte brutta, no? Che sia un film, una canzone, un libro, un programma televisivo. Laddove c'è intenzione diventa un discorso più particolare, quindi si può entrare nel territorio del camp, no? Quindi del brutto volontario che diventa spettacolo.
Ci fai qualche esempio proprio per categorie? Tu hai citato la musica, hai citato l'arte, hai citato, sì, poco fa parlavamo ad esempio di cinema.
Degli esempi, allora, esempi, beh, allora, se dobbiamo rimanere proprio nel territorio del trash, dove anch'io mi ritrovo nella definizione del brutto involontario, allora sicuramente come libro mi verrebbe in mente un libro che meriterebbe più attenzione proprio per la sua assurdità, che è Parole al vento di Flavia Vento, che è una raccolta di poesie.
Beh, già l'autrice, insomma, diciamo che insomma,
l'autrice è iconica.
Esattamente.
Diciamo che l'ispirazione forte che lei stessa aveva annunciato al momento della scrittura è Giacomo Leopardi, e il risultato, diciamo, che è un elenco un po' della spesa, se vogliamo, soprattutto la sua poesia Popolo del mare, che mi ritrovo anche a citare all'interno del libro, dove semplicemente vediamo una lista di ingredienti da pescheria, quindi diciamo che quello è una buona definizione
di trash, per sì. Cioè da Leopardi a Flavia Vento, devo dire che esatto. effettivamente, sì. Cioè il copiare malamente qualcosa che dovrebbe essere alto, vabbè, mi è chiaro.
Esatto, un intento diciamo nobile fallito. Senti, perché comunque il fallimento, sì, dimmi.
Dicevi il fallimento?
No, che il fallimento può essere definito da più ragioni, nel senso che può esserci una mancanza di denaro, quindi magari per quanto riguarda il cinema un regista può avere delle idee fantastiche, come le aveva ad esempio Ed Wood, che era un visionario, però non aveva il budget e i mezzi adeguati per poterle mettere in pratica e quindi crea il brutto.
Certo, ricordando Matteo Fumagalli in chiusura, proprio in 30 secondi, che anche nelle nostre case, nella nostra vita c'è il brutto, no? In termini di oggetti, e tu ce lo dimostri bene in questa copertina, no? Che è costellata di oggetti molto inutili, ecco. Però insomma, poi magari qualcuno si affeziona e il brutto assume un valore diverso.
Ma è giusto accettarlo, è giusto abbracciarlo e fare in modo che diventi parte di noi senza quell'atteggiamento snob del voler per forza fingere di amare solo l'alto, perché obiettivamente a nessuno piacciono solo le cose alte. Ogni tanto un po' di trash
è vero.
Riempie le nostre vite,
siamo
caro
Matteo. Umani. Matteo Fumagalli, ti leggiamo travolti dal trash nell'immenso mare del brutto. Grazie per essere stato in diretta con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Grazie, a presto e buona giornata in mezzo al tuo amato ed abbracciato trash.
Proseguono le nostre interviste, in particolare vorremmo fare un focus sul tema università e Green Pass. In questi ultimi giorni abbiamo visto un feroce dibattito, molti esponenti, grandi professori e anche grandi comunicatori che in qualche maniera scelgono di schierarsi pro Green Pass in università o contro questa misura. Vorremmo parlarne in diretta questa mattina con Ferruccio Resta, presidente della Conferenza dei Rettori Italiani. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno professore, appunto parliamo di queste polemiche dopo le dichiarazioni del professor Barbero che si è detto contrario al certificato verde obbligatorio. Le chiediamo qual è la posizione dei rettori appunto sul Green Pass nelle università.
Ma noi siamo stati, partiamo da marzo, siamo stati vaccinati subito dopo gli operatori del servizio sanitario, medici e infermieri. Perché? Perché il nostro paese riteneva che la formazione, l'istruzione fosse una priorità, un bene comune. E quindi noi riteniamo che sia fondamentale oggi essere in aula in presenza, compatibilmente con le disposizioni che verranno date, ma far tornare 1.600.000 studenti nelle nostre università. Quindi io ho ascoltato e capisco il dissenso di alcuni colleghi, veramente una minimissima parte, ed è giusto ascoltare, ma poi dobbiamo fare la sintesi. Chi ha la responsabilità di prendere una decisione deve fare una sintesi, e oggi l'appello che a me preme di più è l'appello di 1.600.000 studentesse e studenti che vogliono un'università in presenza fatta di confronto, di relazioni, di collaborazioni, di aula, di spazi studio, e quindi a loro noi deve essere data la nostra maggiore attenzione.
Ecco professore, proprio a proposito delle esigenze di questi studenti, quanto tempo ci vorrà per recuperare quello che la pandemia ha fatto perdere di fatto alle università italiane?
Allora, riusciremo a farlo rapidamente quando ci stiamo organizzando col Green Pass, proprio per tornare più rapidamente possibile. Quindi se non avremo nuove ondate, e lì è solo il vaccino che ci può proteggere, quindi è solo il vaccino che ci può aiutare, le università torneranno in presenza rapidamente. Che cosa succederà? Bisogna differenziare quello che è stato l'impatto per il singolo studente che magari per 18 mesi è rimasto con un'università un po' mutilata. Pensi alle matricole che hanno fatto l'anno scorso, certo, il primo anno quasi tutto a distanza, e oppure 2 anni. Per loro dobbiamo ridargli il contatto. Se ricordiamo i nostri tempi dell'università, ci ricordiamo dei tempi spensierati, fatti di un momento in cui uscivamo dalla nostra zona di comfort delle secondarie, delle scuole secondarie, e andavamo a contatto con la diversità, con la società, diversità di persone che avevano uno stato sociale diverso, una religione diversa, un'etnia, e quindi la differenza. E quindi dobbiamo recuperare questo. Per quanto riguarda le università, invece, c'è una bellissima sfida davanti, perché dobbiamo costruire un futuro di università post-Covid, in un'era post-Covid, che vuol dire sì in presenza, ma valorizzando i nostri strumenti digitali che abbiamo imparato a usare.
Certamente, poi ovviamente voi applicate quello che viene che arriva dall'indicazione che arrivano dal governo, quindi c'è, come presidente della conferenza dei rettori, appunto qualche richiesta da fare al governo per il vostro settore?
Ma guardi, io non mi sento oggi di chiedere, non è il momento di chiedere. Il nostro governo ha fatto un disegno di un PNRR molto coraggioso, poi tutto è migliorabile, adesso c'è da eseguirlo, ed eseguirlo assolutamente con grandissima puntualità, perché dalle risorse di investimento del PNRR dipende come sarà il paese, la nostra Italia tra 20 anni, e siccome i nostri studenti universitari saranno poi quelli che in qualche maniera dovranno restituire questo investimento, è a loro che dobbiamo pensare. Dico 2 cose: l'università è capitale umano, quindi ragazzi e ragazze che sono ad alta formazione, e sappiamo quanto l'alta formazione oggi è necessaria, ma sono anche migliaia di ricercatori che possono essere una grande risorsa per valorizzare e per analizzare tutte le grandi sfide. Penso alla transizione ecologica, penso alla transizione digitale, penso alla trasformazione della sanità, della giustizia, della pubblica amministrazione. Per cui io quello che posso fare non è tanto chiedere al governo, ma mettere a disposizione le singole università e tutte le università del paese a servizio delle istituzioni pubbliche, locali, regionali, cittadine, nazionali, perché secondo me ci sono grandi, grandissime competenze che possono essere utilizzate per l'esecuzione di questo PNRR.
Allora, professor Resta, lo ricordiamo per chi ci ascoltasse da poco, presidente della conferenza dei rettori italiani, un'ultima domanda: lei si sentirebbe di fare un appello a quelli che chiamiamo i dissidenti, insomma coloro che non ne vogliono sentire di questo Green Pass, sia suoi colleghi che non, ovviamente, nelle università?
Certamente, nel senso che io credo che tutti i cittadini, non solo i docenti universitari, un po' di dubbi sul vaccino, ancora qualche incertezza, qualche paura ce l'hanno. E queste paure, la paura è tremenda, e quindi la paura spesso ci porta ad avere delle posizioni anche irrazionali, irragionevoli. E quindi bisogna avere veramente massima comprensione di queste situazioni. Quello che io dico però è che è il momento in cui non è tanto discutere e analizzare se è più importante la libertà individuale, la libertà collettiva, se da un punto di vista giuridico era meglio obbligare i vaccini oppure fare il Green Pass. Qui c'è un tema di futuro sul tavolo, e quindi in un piatto della bilancia c'è la libertà individuale, la mia libertà, la sua libertà, la libertà dell'ascoltatore che ci sta ascoltando. Dall'altro piatto della bilancia c'è il futuro dei nostri figli, e quindi qui non c'è sistema giuridico, non c'è sistema sanitario che ci aiuta. Io credo che tutti noi non possiamo che essere d'accordo che dobbiamo lavorare per il futuro dei nostri figli, e oggi il futuro dei nostri figli ci chiede di lasciare un po' in angolo paure, egoismi e anche sacrosante difese della nostra libertà per un bene comune che è il futuro dei nostri figli.
È un appello molto concreto il suo, professor Resta, lo condividiamo in pieno. C'è tutto un mondo che deve ripartire, legittime le paure, però insomma bisogna cercare di guardare oltre, bisogna cercare di agevolare la ripartenza. Il Green Pass è uno strumento molto utile in questo senso. Grazie al presidente della Conferenza dei Rettori Italiani e rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta. A prestissimo, buon lavoro.
Grazie a tutti voi.
Grazie Enrico Galletti, a lunedì.
Grazie a Giusy Legrenzi. Come detto, arriva la famiglia giù al nord. Divertitevi su RTL 102.5. Ciao.